La seconda parte del nostro giornale è dedicata alle note regionali e locali. Terremoto nel centro Italia stamattina alle 3.36. La scossa è stata di magnitudo 6, l'epicentro in provincia di Rieti. Gli ultimi aggiornamenti parlano di 37 morti. Vengono però segnalate molte persone sotto le macerie e il bilancio delle vittime è destinato a salire. Il terremoto di oggi nell'Italia centrale è paragonabile per intensità a quello dell'Aquila, ha detto il capo del Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio. In moto la macchina della solidarietà. Dalla Sicilia arriva assistenza e solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia. La Sicilia mette a disposizione mezzi e uomini della protezione civile, lo scrive su Twitter il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Il governatore, nell'esprimere la solidarietà alle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma di questa notte, con un'ordinanza ha dato mandato alla protezione civile regionale di raccordarsi con quella nazionale per fornire immediatamente ogni forma di collaborazione ed assistenza necessarie in termini di mezzi e uomini. Il Presidente comunica che la Protezione Civile Regionale ha già allertato tutte le proprie strutture territoriali in Sicilia ed è già in collegamento con i livelli nazionali. La Sicilia, tra l'altro, non è nuova ad eventi calamitosi gravi. Quello più recente si verificò nel 1990, quando nel giorno di Santa Lucia il terremoto devastò Carlentini, Augusta e Melilli, fece 13 morti e migliaia di sfollati. Partiranno nei prossimi giorni dal porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, le prime 5.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani siciliani destinati ad essere bruciati all'estero. Per questo da lunedì è attraccata alla banchina 3 dello scalo megarese la nave cargo Blue Star 1, battente bandiera panamense, che da ieri stanno caricando rifiuti provenienti dalla più grossa discarica dell'isola, Tralentini e Catania, gestita dalla Sicula Trasporti, le grosse balle bianche e verdi contenenti i rifiuti urbani compatti che durante questi mesi caldi di vera e propria emergenza rifiuti sono stati dirottati dalla regione e depositati nell'impianto di contrada Grotte San Giorgio, che in queste settimane si è riempita con la spazzatura di mezza Sicilia. La nave, arrivata nella rada del porto già lo scorso fine settimana, avrà qualche giorno di tempo per caricare tutte le 5.000 tonnellate previste per salpare, forse domani o dopodomani, alla volta di Varna, nel porto della Bulgaria. Al via la prima campagna promozionale dei prodotti dell'agroalimentare siciliano a bordo di navi, aliscafi e traghetti che collegano Sicilia e isole minori, promossa dall'Assessorato regionale all'agricoltura in collaborazione con le compagnie Caronte e Touristi e Liberty Lines. L'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici firmerà l'accordo di collaborazione assieme agli amministratori dei due gruppi Vincenzo Franza di Caronte Touristi ed Ettore Moracci di Liberty Lines. A bordo del catamarano della Liberty Lines, ormeggiato nel porto di Palermo. Stamattina conferenza stampa con la partecipazione anche di Gaetano Cimò, dirigente generale dell'assessorato regionale all'agricoltura, Dario Cartabellotta e Felice Buonanno, dirigente dei dipartimenti pesca e sviluppo rurale, i sindaci delle isole minori e i rappresentanti dei consorzi di tutela del comparto agroalimentare siciliano. Le piogge e il cielo coperto che sta interessando la Sicilia, con temperature in calo anche di 4 gradi rispetto alla media di fine agosto, fa sentire i suoi effetti, ma l'estate non è ancora finita. Queste brevi piogge non rappresentano infatti quella che i meteorologi definiscono la rottura dell'estate, che avviene di solito con un forte acquazzone alla fine di agosto o ai primi di settembre, che segna il passaggio verso la stagione autunnale che arriverà in seguito. L'estate dunque non è finita, la perturbazione è passeggera. Già da domani, secondo gli esperti, tornerà il caldo ordinario estivo, mentre da venerdì le temperature saliranno fino a toccare di nuovo i 30 gradi. Sabato caldo con nuvole passeggere e da domani per tutta la prossima settimana tempo stabile e soleggiato, Qualche nuvola di passaggio è prevista ancora per sabato 2 e domenica 3 settembre, ma senza fenomeni piovosi secondo le previsioni attuali. Settembre infatti si annuncia abbastanza stabile, almeno fino alla metà del mese e probabilmente anche oltre. Noi siamo le vittime, non gli aggressori. Sono stati gli egiziani ad aggredirci. Noi siamo intervenuti per difendere un nostro amico. E quando gli extracomunitari hanno visto la pistola giocattolo che aveva uno di noi, si sono spaventati e hanno gettato le mazze. Hanno risposto così al GIP che li ha interrogati ieri i tre ragazzi di Sancono, accusati di aver aggredito alcuni egiziani, colpendoli ripetutamente e riducendone uno in condizioni gravissime. I tre ragazzi hanno escluso qualsiasi questione legata a un regolamento di conti o a scontri avvenuti precedentemente in paese. Secondo l'avvocato Marino che difende i tre ragazzi, non ci sarebbe alcun pregresso tra i tre e gli egiziani e nessuna spedizione punitiva, che presupporrebbe fra i due gruppi rapporti invece definiti inesistenti. Oggi è prevista la visita del console El Gamal, che si recherà all'ospedale Garibaldi, dove si trova il sedicenne rimasto gravemente ferito. Ram Lubai, 43 anni, l'indiano accusato di aver tentato di rapire una bimba di 5 anni, dalle 20 di ieri sera è stato trasferito nel CIE di Caltanissetta. E quanto si apprende da fonti investigative. Dopo quell'ora, infatti, scade il termine di permanenza nel nostro paese, come disposto dal decreto dell'espulsione che Lubai non ha volontariamente eseguito e che gli è stato notificato per la seconda volta il 16 agosto scorso, quando sul lungomare di Scoglitti fu fermato dai carabinieri dopo aver preso in braccio e avvicinato la bambina. Ieri l'indiano è stato provvisoriamente portato in un centro d'accoglienza, ma stanotte è stato accompagnato in questura, dove si trova tuttora perché, dicono ancora le fonti investigative, era impaurito e si sentiva insicuro. E intanto continuano le reazioni alla mancata carcerazione dell'uomo. La Polizia di Stato, dopo lo sbarco del 22 agosto scorso a Pozzallo, ha fermato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata 5 scafisti che avrebbero condotto i gommoni fermati in alto mare carichi di migranti. Sono loro, secondo i testimoni, coloro che hanno condotto i gommoni carichi di migranti partiti dalle coste libiche. Ancora minacce per il giornalista antimafia Paolo Borrometti, collaboratore dell'AGI, che dal suo sito ha pubblicato un'inchiesta sui clan di Noto, il cui capo indiscusso è Antonio Trigilia, detto Pinuccio, al secolo Pennintula. La cosca di Noto ha ramificazioni ad Avola, a Rosolini, Pachino e Portopalo, con legami ben saldi con i lentinesi del boss Nello Nardo, da sempre fedelissimo del capo mafia Nitto Santapaola. Nell'inchiesta di Borrometti si parla di 220 affiliati al boss di Noto, con centinaia di estorsioni e durante gli anni di piombo pure di omicidi. Alle notizie riportate dal sito, immediata la reazione contro il cronista che vive sotto scorta. La risposta è di Salvatore Giuliano. «Non toccare la mia persona e la mia immagine soprattutto», ha scritto su Facebook. «Io ti rompo il C». Solidarietà è stata espressa dal senatore siciliano Giuseppe Lumia. Paolo Borrometti, vai avanti, scrive il giornalismo d'inchiesta serio, documentato e informato, è una risorsa preziosa per la nostra democrazia e per la stessa lotta alla mafia. Nella provincia di Siracusa e Giuliano sono una realtà mafiosa, hai fatto bene a documentare e a raccontare questo potere e presto focalizzerò la presenza mafiosa in tale territorio con una mia interrogazione parlamentare. I carabinieri hanno denunciato per furto di mandorle SC 45 anni, SS 37 anni, entrambi di origine avolese. Fermati in auto a Noto, i due hanno raccolto circa 300 kg di mandorle in un mandorleto. Il furto è stato commesso nella provinciale 19 Noto Pachino. Nell'ambito del controllo predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, finalizzato a prevenire e a reprimere reati di natura ambientale e l'annoso fenomeno delle fumarole che incidono negativamente sulla qualità della vita delle persone che abitano in territorio, i militari della Compagnia di Vittoria nelle prime ore di ieri hanno sottoposto ad attività ispettiva numerosi appezzamenti agricoli situati ad Acate in Contrada Ciampa, rinvenendo di fatto una vera e propria discarica abusiva sul mare per lo smaltimento illecito di rifiuti e alcune zone interessate dalla combustione di plastica e di scarti di coltivazioni serricole con relative ceneri e residui, sequestrando il tutto. La Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali ha espresso il parere favorevole all'intervento di risanamento conservativo del ponte sul fiume Cassibile sulla strada statale 115 sud-orientale Sicula, lo comunica l'onorevole Vinciullo, presidente della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS. Così come si ricorderà, per l'intervento riguardante il viadotto Cassibile era previsto un intervento di demolizione e ricostruzione. Dopo l'inizio dei lavori, per quasi un anno, gli stessi sono rimasti fermi, creando grosse difficoltà a tutti coloro i quali dovevano transitare da Cassibile verso Avola e viceversa. Successivamente, dopo numerose proteste da parte dei cittadini, si è proceduto alla riapertura del viadotto. In seguito, prosegue Vinciullo, l'ANAS ha consegnato alla Sovrintendenza un progetto relativo ai lavori di restauro conservativo del ponte. Detta documentazione, pervenuta in Sovrintendenza in data 29 luglio 2016, ha avuto parere favorevole e adesso l'ANAS non ha più alcun motivo per non iniziare i lavori così come erano stati progettati nel 2004, quando, in seguito ad una forte massa d'acqua che si abbatté sul ponte, fu costretto nella qualità di assessore alla protezione civile a chiudere il ponte e si convenne con l'ANAS di abbattere il vecchio ponte e costruirne un altro al fine di aumentare la sezione idrografica che aveva dimostrato di non essere nelle condizioni di assolvere alle proprie funzioni. E del resto, il genio civile di Siracusa anche recentemente ha evidenziato più volte l'incompatibilità tra i vincoli imposti dalla Sovrintendenza con le esigenze di adeguamento dell'opera alle normative vigenti ed in particolare all'adeguamento della portata idraulica. Adesso conclude nella sua nota Vinciullo con il parere favorevole della Sovrintendenza e quello del genio civile, la speranza è che i lavori possano ripartire al più presto, in modo tale che durante i mesi di ottobre e novembre il ponte possa essere chiuso e possano essere realizzati i lavori necessari al fine di rendere più sicuro il ponte sul fiume Cassibile. Le attività delle associazioni di volontariato nelle strutture dell'ASP di Siracusa saranno disciplinate da un regolamento di cui l'azienda si è dotata nel rispetto della normativa vigente in materia. Questa azienda, nel rispetto della normativa e dei principi di imparzialità e trasparenza, dichiara il direttore generale Salvatore Brucaletta, favorisce e riconosce l'attività delle associazioni di volontariato come espressione di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, non sostitutivo, delle attività aziendali per il conseguimento delle finalità proprie. La richiesta di poter svolgere attività di volontariato nelle strutture dell'ASP di Siracusa da parte delle associazioni di volontariato costituisce un fenomeno in costante aumento. Per tale ragione abbiamo ritenuto necessario definire una disciplina unitaria ed omogenea. Il regolamento deliberato lo scorso 10 agosto e pubblicato nella sezione regolamenti del sito internet dell'ASP di Siracusa descrive le regole generali dell'attività di volontariato all'interno dell'ASP che verranno dettagliate nelle singole convenzioni stipulate con le varie associazioni. Con l'approvazione del regolamento saranno ridefiniti tutti i rapporti di collaborazione tra azienda e le associazioni di volontariato, per cui tutte le associazioni che hanno stipulato con l'ASP protocolli d'intesa o convenzioni in corso di validità o scaduti dovranno comunque riproporre la richiesta secondo le procedure specificate nel regolamento. Entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento, le associazioni di volontariato eventualmente già operanti presso l'ASP di Siracusa dovranno presentare domanda di convenzionamento attraverso il protocollo generale o a mezzo posta certificata, pena la cessazione di ogni attività nell'azienda, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet aziendale, sezione amministrazione trasparente, sotto sezione regolamenti. E andiamo adesso agli appuntamenti della settimana per l'estate rosolinese 2016. Per quanto riguarda questa sera, con inizio alle ore 22, si svolgerà il Sicula Art Festival presso la Villetta Cultrera, la ex Villetta degli Innamorati, contest artistico, laboratori d'arte, spettacoli e artisti di strada a cura dell'associazione MU. A tal proposito vogliamo evidenziare che ieri la villetta comunale è stata totalmente ripulita grazie all'intervento dei migranti che sono ospiti del centro di accoglienza Alessandro Frasca in contrada Timparossa a Rosolini. Ieri, come dicevamo, hanno ripulito interamente la villetta e hanno accumulato diversi rifiuti che sono stati messi in appositi sacchi. E ieri, anche a causa della pioggia, per motivi di sicurezza, il comando della polizia municipale di Rosolini, con appunto in testa il comandante, il dottor Orazio Agosta, è stato ordinato la chiusura della villetta per appunto per motivi di sicurezza. Quindi si potrà svolgere questo festival in un ambiente sicuramente più decoroso. Per quanto riguarda altri appuntamenti, giorno 26 agosto, con inizio alle ore 21 in piazza Garibaldi, Forza Venite Gente Musical a cura della parrocchia del Santissimo Crocifisso. Abbiamo parlato degli appuntamenti dell'estate rosolinese che si protrarranno fino alla fine del prossimo mese di settembre con la Sagra del Mosto. E a proposito del mese di settembre, non dimentichiamo che già a metà mese riapriranno le scuole di ogni ordine grado. Speriamo che le problematiche legate al mondo della scuola, almeno le problematiche di competenza comunale, siano state già messe sul tappeto da parte dell'amministrazione comunale, e ci riferiamo al trasporto scolastico, allo scuolabus, quindi per i pendolari, alla refezione scolastica, ai riscaldamenti in vista della stagione invernale, all'edilizia scolastica in generale. Sicuramente i problemi sono tanti nel mondo della scuola, ma alcuni dei quali risolvibili se affrontati in tempo. Manca ancora qualche settimana e problematiche di ordinaria amministrazione possono essere facilmente risolvibili attraverso un'azione sinergica tra amministratori e dirigenti scolastici, e non iniziare il nuovo anno scolastico con la solita battaglia dei poveri scaricandosi le colpe a vicenda. Se c'è ancora qualche cosa che non va, occorre che i dirigenti facciano le dovute segnalazioni in tempo agli amministratori, i quali a loro volta possono essere messi nelle condizioni di provvedere. E alla fine chi ne guadagna sono proprio i nostri ragazzi, come in caso contrario a farne le spese sono sempre loro, ovvero i nostri ragazzi, i nostri figli. E con questo invito che concludiamo il nostro appuntamento odierno di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.